Schiaffo per il governo sulla legge elettorale. L'emendamento sulle preferenze è stato bocciato alla Camera per un solo voto. Sulla carta erano 90 i voti di vantaggio per la maggioranza, ma lo scrutinio segreto ha fatto in modo che molti deputati del centrodestra votassero come le opposizioni. Meloni: ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude. Il dietrofront di Trump: niente più pedaggio per attraversare Hormuz, confermato invece il blocco dei porti iraniani. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica. Ispezioni in 37 carceri italiane. Hanno partecipato associazioni, istituzioni, attori e scrittrici. È la mobilitazione più grande in Italia. L'obiettivo: riportare al centro del dibattito le condizioni degli istituti penitenziari. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Sulle preferenze ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude. Così Giorgia Meloni ha commentato la bocciatura alla Camera dell'emendamento che introduceva le finte preferenze nella nuova legge elettorale. Sulla carta i deputati di vantaggio per il centrodestra erano una novantina e invece ha vinto il no con un solo voto di scarto. Il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro, aggiunge Meloni, ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Nel pomeriggio prima delle votazioni la Presidente del Consiglio aveva sfidato le opposizioni a non chiedere il voto segreto, scrivendo sui social: ognuno si assuma la sua responsabilità. Il voto segreto invece c'è stato e la maggioranza si è spaccata. Da Roma Anna Bredice.
Ci abbiamo provato, ha vinto la palude, ora serve una riflessione. Meloni non fa passare molto tempo dal voto alla Camera, che ha segnato una sua particolare sconfitta, e affida ai social una nota. Serve una riflessione, dice, riferendosi ai voti che sono mancati nella sua maggioranza, e ora si fanno i conti di chi ha votato nel segreto no invece di sì, e ogni gruppo accusa l'altro e tutti accusano gli 8 vannacciani. Sono stati 31 oppure 36 i voti mancanti, ancora non c'è una certezza sul numero, circa 6 i deputati assenti senza essere giustificati, gli altri bisogna capire da che parte venissero, e non è escluso che i franchi tiratori siano stati anche dentro lo stesso partito di Fratelli d'Italia, che è quello che avrebbe dovuto veramente cercare il voto per essere eletto attraverso le preferenze, e non tutti i candidati avrebbero avuto un paracadute. Sono accuse contro accuse, mentre la legge elettorale ora sta andando avanti, ma il suo percorso non sembra molto lungo. Stasera si vota fino alle 24, ma le opposizioni ritengono che a questo punto non ha più senso andare avanti, devono valutare se lasciare l'aula e cosa accadrà se si va avanti con il voto segreto su tutto il provvedimento come è stato deciso oggi. Anche quello appunto sarà votato con il voto segreto, se sarà la fine definitiva della riforma elettorale oppure no. Per ora dentro la maggioranza si cerca di calmare gli animi, ma la stessa Giorgia Meloni ad essere molto inquieta. Tajani dice che il governo deve andare avanti, ma Meloni è incerta sul da farsi. Per ora stasera ha lasciato Palazzo Chigi per tornare a casa, probabilmente attenderà qualche giorno per convocare una riunione della maggioranza e capire se il governo è al capolinea oppure continuerà lì nello studio.
Per l'opposizione il centrodestra deve prendere atto della sconfitta e andare a casa. Lo hanno dichiarato tutti i leader del campo largo, da Giuseppe Conte a Elly Schlein. Sentiamo le parole della segretaria del Partito Democratico.
Il governo ha beccato un voto di sfiducia, oggi è venuta giù la maggioranza, è venuta giù per l'arroganza con cui ha provato a imporre a questo Parlamento una legge elettorale, l'ha fatto come tutte le altre riforme, compresa quella costituzionale su cui erano stati già fermati da 15 milioni di italiani, l'hanno fatto anche stavolta, una riforma calata dall'alto, fatta di accordi di potere tra i partiti di maggioranza, a cui però evidentemente neanche tutti i deputati di maggioranza e tutte le deputate hanno voluto dare il loro assenso. È un momento in cui la maggioranza e Giorgia Meloni devono prendere atto del loro fallimento, e prendere atto del loro fallimento vuol dire capire che è giunto il momento di andare a casa e che noi lavoreremo per costruire un'alternativa in questo paese che finalmente si faccia carico di quello che loro, nonostante avessero i numeri qui dentro per fare tutto, sono riusciti a non fare nulla per migliorare la vita degli italiani. 4 anni in cui oggi ci ritroviamo con un paese che ha la crescita allo zero nonostante gli investimenti PNRR. Un calo della produzione industriale da 3 anni di fila. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e le bollette tra le più care d'Europa e le liste d'attesa che si allungano sulla sanità. Saremo noi a dare piena attuazione alla Costituzione e a realizzare finalmente una cosa a cui tutti gli italiani hanno diritto, una vita migliore.
Dello stesso avviso anche Riccardo Maggi, segretario di Più Europa. Per Maggi, Giorgia Meloni deve andare al più presto al Quirinale perché la maggioranza non c'è più. Sentiamolo.
Direi che non c'è la maggioranza di governo, perché la ministra Casellati, parlando a nome del governo in aula, aveva espresso parere favorevole sull'emendamento, non si era rimesso all'aula. Quindi questo è un pieno e vero voto di sfiducia nei confronti del governo, una punizione per l'arroganza con cui la presidente Meloni ha voluto portare avanti una riforma elettorale antidemocratica, plebiscitaria, che toglieva ogni voto, ogni potere e forza al voto dei cittadini. E questi sono i frutti che ha raccolto, ne deve trarre le conseguenze e andare al Quirinale al più presto, perché non ha più una maggioranza.
Dopo la sconfitta della riforma della giustizia, questa è la seconda sconfitta per
non
lei.
Non c'è nessuna delle riforme che il governo aveva messo in cantiere, aveva annunciato come le madri e le nonne di tutte le riforme, che sia stata portata avanti, non il premierato, non la separazione delle carriere e anche questa legge elettorale su cui hanno forzato tantissimo nei confronti del Parlamento e hanno raccolto questo tipo di risultato.
Bisognerà chiarire perché tanti deputati della maggioranza abbiano votato contro le preferenze e di quale partito questi deputati fanno parte. Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha affermato che si è trattato solo di un incidente di percorso, però intanto la maggioranza si è dimostrata disunita, come non era mai successo finora. L'analisi del politologo Carlo Galli.
Chi ha votato contro lo ha fatto probabilmente, però devo dire siamo proprio a un livello di lettura del pensiero, probabilmente perché c'è un gruppo di deputati che sa che non sarà ripresentato, non sarà rieletto né con liste bloccate né con le finte preferenze di cui all'emendamento bocciato. È stato un gesto in qualche modo nichilistico, perché certamente viene messo in gravissima difficoltà il governo, non per motivi tecnici. Il governo può perdere una votazione in un ramo del Parlamento senza essere obbligato a dimettersi. No, il fatto è che il governo in questo momento non può ricorrere a quello che forse sarebbe stato il pensiero di qualcuno, cioè le elezioni anticipate. Non si può andare alle elezioni anticipate avendo alle spalle un fallimento di questo tipo. La maggioranza sta dando un'impressione di disgregazione con la quale non può presentarsi alle elezioni immediatamente, per cui l'unica risposta possibile, io credo, sarà da parte di Meloni letteralmente far finta di niente.
E il governo intanto ha varato una nuova stretta sicurezza. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge rivendicato come anti-Maranza contro le cosiddette bande giovanili nelle stazioni e sui mezzi pubblici. Per contrastarle viene esteso il fermo preventivo anche ai minorenni ritenuti pericolosi, ha spiegato il ministro dell'Interno Piantedosi. Da capire se anche la polizia locale potrà ricorrere a queste misure in determinate circostanze. Per il resto, nel nuovo provvedimento ci sono nuove norme sul porto di coltelli, sul DASPO urbano, sulle zone rosse e procedure per rendere più veloci gli sgomberi degli immobili occupati. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran, lo ha riferito poco fa un funzionario americano all'Associated Press. Intanto il Kuwait ha dichiarato di star intercettando proiettili ostili, mentre l'Iran ha riportato diverse esplosioni in zone vicine allo stretto di Hormuz. E proprio il passaggio delle navi nello stretto rimane al centro dello scontro. Oggi il dietrofront di Trump. Gli Stati Uniti non chiederanno più un pedaggio, il passaggio rimane vietato alle navi iraniane. Roberto Festa.
Nessun pedaggio per lo stretto di Hormuz e appunto blocco navale statunitense nell'area. E questa la nuova posizione dell'amministrazione di Donald Trump, che ha appunto pesantemente ripreso raid, bombardamenti sugli obiettivi iraniani. È una posizione che contraddice la recente affermazione di Trump secondo cui gli Stati Uniti avrebbero imposto una tassa di passaggio alle navi. Affermazione però che a sua volta contraddiceva la posizione che il governo americano ha tenuto per mesi, secondo cui lo stretto deve restare libero dai pedaggi. insomma, con la ripresa della guerra è ripresa anche la girandola di dichiarazioni spesso contrastanti del presidente. Il fatto è che gli ultimi sviluppi rendono ancora più difficile, ancora più impervia la via americana alla soluzione del conflitto. Né l'opzione militare né quella diplomatica si sono dimostrate risolutive. Trump ha inviato al Congresso una lettera in cui annuncia la ripresa delle operazioni militari, ma proprio il Congresso, oltre all'opposizione dei democratici, cresce la preoccupazione dei repubblicani per una guerra che fa salire il prezzo della benzina, di altri prodotti e promette di ripercuotersi negativamente sulle elezioni di midterm. Insomma, siamo tornati alla situazione di qualche settimana fa, prima dell'apertura dei negoziati, e ora come allora Trump non sembra avere una strategia chiara per risolvere la crisi.
E intanto proprio adesso è scattato il blocco delle navi e dei porti iraniani, lo ha annunciato il US Central Command. Invece a Parigi si chiudono le cerimonie per il 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia. Il presidente Macron, per l'ultima celebrazione del suo mandato, ha voluto consacrare la parata al risveglio strategico dell'Europa, che, ha dichiarato, sta diventando una potenza. A sfilare anche 500 militari della coalizione dei Volenterosi e una delegazione ucraina. Sono fiero della loro presenza e un segno di fratellanza, coraggio e destino condiviso, le parole di Macron. A Bruxelles oggi un grande incendio è divampato in una torre in ristrutturazione nel centro della città. Le fiamme hanno fatto precipitare gli ascensori. Ci sono 6 morti. Il servizio da Bruxelles.
Si fa ancora la conta dei morti nel centro di Bruxelles dopo l'incendio scoppiato nelle primissime ore di questa mattina nel grande cantiere di un palazzo in ristrutturazione nel pieno centro della capitale belga. Ancora non è chiara l'origine e la causa dell'incendio di Torre Oxy e non è stato diffuso il numero definitivo delle vittime. La procura del lavoro ha reso noto che al momento sono 6, ma non si esclude ce ne possano essere altre tra i detriti. Le operazioni di ricerca dei dispersi sono in corso da tutto il pomeriggio, dopo che le fiamme sono state domate e si è capito che 2 gruppi di lavoratori del cantiere erano rimasti intrappolati in 2 diversi ascensori. Secondo le ricostruzioni, un primo incendio era scoppiato al secondo piano mentre erano al lavoro circa 200 operai, ma prima di essere completamente spento si è propagato nei vani ascensore. Il sito si trova accanto a Place de Bruxelles, una delle piazze centrali di Bruxelles, a pochi passi dalla Grand Place e di fronte al palazzo del centro amministrativo della capitale. Per ora il vecchio edificio degli anni 70 a forma di X è ancora un grande cantiere, che entro l'inizio dell'anno prossimo dovrebbe diventare un complesso con appartamenti, uffici, un hotel di lusso e ristoranti. Sul luogo della tragedia sono arrivati nel pomeriggio anche il premier belga De Wever e il re Filippo, per mostrare vicinanza istituzionale a lavoratori del cantiere, soccorritori e famiglie delle vittime, mentre le operazioni di ricerca dei dispersi continueranno per ore, avverte la procura del lavoro. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
E polemica per la lettera del ministro Urso dopo l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Il ministro delle imprese ha scritto all'amministratore delegato della RAI per assicurarsi che il giornalismo di inchiesta sia realizzato in condizioni di affidabilità. Una formula dietro la quale si celerebbe la volontà di mettere le mani sulle fonti di report, denunciano le associazioni dei giornalisti. L'inchiesta sull'attentato al conduttore Ranucci e i suoi rapporti col presunto mandante Walter Lavitola, al di là dell'esito, sarebbero infatti un pretesto per indebolire il giornalismo d'inchiesta della RAI, come dimostra già la cancellazione delle repliche estive del programma, dice Vittorio Di Trapani, presidente dell'FNSI, la Federazione della Stampa Italiana.
L'affidabilità sul giornalismo di inchiesta da parte della RAI credo che la garantiscano anni e anni di inchieste, in particolare quelle di Report, redazione che ha subito decine e decine di querele che sono finite nel nulla, riprova che le inchieste mandate in onda erano inchieste giornalisticamente solide. Purtroppo questo governo ancora una volta tenta di mettere le mani sulle fonti dei giornalisti. Ed è ancora più grave che a farlo sia il ministro vigilante sul servizio pubblico. Ma questo governo sin dall'inizio ha mostrato una grande insofferenza nei confronti del giornalismo in generale e del giornalismo di inchiesta in particolare. Ci provano, anche perché evidentemente ritengono il vertice della RAI particolarmente pronto a rispondere ad eventuali richieste. In effetti quello che stiamo vedendo in queste settimane è l'impressione che non aspettavano altro per limitare e depotenziare Report e il giornalismo di inchiesta.
Oggi in 37 carceri italiane si sono svolte le ispezioni organizzate dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, una rete di cui fanno parte 19 organizzazioni della società civile. Hanno partecipato associazioni, rappresentanti delle istituzioni, garanti regionali e comunali, attori, scrittrici. L'iniziativa voleva riportare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle condizioni degli istituti penitenziari in Italia. È la prima volta che si mobilita per questo tema una rete così ampia attraverso tutto il paese, il servizio di Valeria Schroeter.
Bisogna aver visto. L'Alleanza per l'articolo 27 è entrata nelle carceri italiane con in mente le parole di Piero Calamandrei. L'iniziativa è arrivata anche a Milano, visitando gli istituti penitenziari di Bollate, Opera e San Vittore. A Milano Opera c'era anche Don Ciotti, il fondatore di Gruppo Abele e di Libera contro le mafie.
Abbiamo visto alcune reparti, abbiamo visto l'impegno che viene portato avanti, anche la fragilità, il grido di un bisogno di attenzione da parte di tanti tanti detenuti.
Il carcere oggi si è aperto al mondo esterno e il bilancio è decisamente negativo. Una gran parte degli istituti visitati ha mostrato condizioni di sovraffollamento insostenibile, che in alcuni casi è giunto addirittura al 250%. E su questo Don Ciotti ha ricordato il tema delle recidive.
È un problema perché molti escono, non trovano altre opportunità, trovano delle porte chiuse, non trovano il lavoro e quindi ritornano dentro.
Sono state registrate poi carenze in termini di organico, ma anche di qualità degli ambienti, spazio minimo e temperature. Per questo l'Alleanza Articolo 27 chiede umanità, aperture e una visione moderna della pena.
E per oggi è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.